Grazie. Adesso abbiamo Loretta Fuccello. Dimmi tu quando devo andare con il video. Intanto grazie. Aspetta un attimo, accendiamo qua. No, scusa, devi mettere il video. Sì. Forse faccio la stessa cosa, anche perché altrimenti non è facile vederlo.
Però ti devi spostare la Loretta, perché se no
dopo il schermo.
Ma lo mandiamo, dopo. Dico due parole, lo mandiamo e poi sì, no, non voglio. No, allora
abbiamo un problema perché si vede, c'è, ma si deve scaldare.
Ok. Dai, dai.
Vai. No, ma dopo lei, dopo mandiamo il video, perché non ti si vede, dovresti,
cioè, vi dico,
vieni impallata dalla lampada, sembri un'aliena.
Ecco, mi ci mancava questo, di sembrare aliena, poi è posto.
No, perché c'è questa striscia per l'ognola.
Da quando cambia? No, allora volevo dirvi prima di tutto che io sono Loretta Fuccello, vengo da Orvieto e faccio parte dell'associazione di donne Il Filo di Eloisa e di Orvieto, che è un'associazione che diffonde la cultura e il pensiero delle donne da molti anni, e in memoria della nostra carissima amica che ci ha lasciato, e condivido questa esperienza con Elvira Federici e con Enzo, e quindi che sono entrambi tra i fondatori dell'associazione. Stasera sono qui però come portavoce della nostra amica scrittrice Laura Ricci, che è la vera curatrice di questo volume che vi presenterò. Lei non può essere qui perché è all'estero e quindi mi ha pregato, quindi per me è un onore fare questo. E ringrazio moltissimo Elvira ed Enzo che hanno avuto quest'idea, e il Circolo Benson che ci accoglie e di cui noi siamo veramente onorati. Vi dico che cos'è quest'opera. La Guida Sentimentale di Orvieto è diciamo la seconda esperienza di guide sentimentali, perché la prima fa capo alla città di Trieste, e noi abbiamo pubblicato questo volume grazie a Vita Attiva, che è la casa editrice legata alla Casa Internazionale delle Donne di Trieste. Gabriella Musetti, che la dirige, è una carissima amica di Laura e anche nostra ormai, e quindi ha ospitato nella casa editrice, ha anzi pensato di proseguire dopo l'esperienza già della Guida Sentimentale di Trieste, questa esperienza di cui poi vi parlerò magari meglio in seguito. È un lavoro collettivo realizzato all'interno di un laboratorio di scrittura creativa tenuto appunto da Laura Ricci all'interno dell'Uni3 di Orvieto, cioè l'Università delle Tre Età, non so come voi la chiamate qui, ma comunque è questo. È un'esperienza collettiva, direi generativa, ecco, se posso usare un termine che stamani ho ascoltato, che veramente mi appartiene molto. E quindi ecco, premettiamo le immagini che il nostro amico che ha collaborato alla guida, l'architetto Francesco Ercolani, ha preparato e ha inserito all'interno della guida. Sono immagini in bianco e nero, però sono frammenti di sguardi particolari sulla città, che sono sulla scia di come ognuno di noi ha scritto poi in questa guida, lo sguardo che abbiamo usato. Penso vi possa far piacere, perché sono immagini di Orvieto che forse vi saranno piacevoli da vedere. Non è molto lungo, quindi
spengo adesso. Forse la luce.
Thank you.
Questa riparte, va bene. Facciamo. Togliamo?
Sì, cioè, sicuramente.
Volevo soltanto dire che le foto, viste sul monitor del computer sono molto più, hanno una luce più fredda, perché il proiettore evidentemente un po' cambia i colori e sono molto più nitide, comunque bellissime anche come composizione. Adesso lo accendiamo.
Sì, no, perché l'ho spento. E porterà questo vostro apprezzamento al nostro amico che non è potuto venire. Lui veramente aveva definito questo contributo della fotografia come il desiderio di cogliere la memoria di qualche attimo e di strappare lo spazio all'indifferenza visiva del quotidiano, e questo direi che è molto forte, insomma, si avverte molto bene, ed è un po' lo spirito con cui questo lavoro è stato concepito. E diciamo che nel momento in cui ci siamo ritrovati e Laura, la nostra maestra, ha dato l'impronta a questo lavoro, e naturalmente eravamo consapevoli, come nella bella introduzione che lei ha scritto, che di una città come Orvieto, delle nostre città d'arte, sono state scritte moltissime cose. In particolare Orvieto ha una storia particolare, perché ha avuto nel corso dei secoli un grandissimo interesse da parte di studiosi, di personaggi storici di tutte le epoche, e quindi veramente c'è una sfilza infinita che va da Primo Fazio degli Uberti, che la definì la città alta e strana, e questo è rimasto, diciamo, la più celebre definizione forse, e molto azzeccata, perché la città è sia alta che strana, sicuramente, ve lo posso assicurare, e d'altro canto fino ai viaggiatori dell'Ottocento, che veramente sono stati affascinati, e spesso agli scrittori, da Dennis agli Etruscoli che hanno visitato, a Edith Wharton, che ne ha fatto una bellissima anche descrizione. Quindi voglio dire, c'è stato un poi Freud, forse sapete, insomma, il suo incontro con il Signorelli, che è un capitolo a sé di cui chiaramente, e quindi scrivere una guida sentimentale era una cosa che si doveva distaccare completamente sia da una guida turistica che da una guida soltanto storica o diciamo artistica, di arte. È stato un lavoro veramente particolare, perché si è definita una sorta di, come abbiamo definito, topografia dell'anima nel lavoro che noi abbiamo fatto. Cioè, aderendo a questa proposta, ognuno di noi ha scoperto, ha scavato dentro di sé l'immagine della città, facendo un lavoro di collegamento con il passato, ma anche di desiderio di estendersi verso gli altri, quindi un lavoro di relazione per poterla raccontare, e raccontare diciamo nelle sue pieghe le più disparate, per cui non abbiamo scelto di andare secondo un ordine o di necessariamente dover parlare del Duomo, di cui poi si è parlato, ma in un ordine ben definito, e quindi ne è uscito veramente una miriade, un mosaico direi molto interessante, che ricompone poi un'immagine però della città, ed è aperto alla lettura di pluralità di voci, e quindi in questa guida voi potete sfogliare e decidere cosa leggere o non leggere, e cosa scegliere e da cosa lasciarvi catturare con l'aiuto di queste immagini. Naturalmente, per una necessità di correttezza e di completezza, abbiamo accostato queste schede invece assolutamente, diciamo, affidabili e corrette nella loro formulazione, anche con una certa pregnanza, insomma, di notizie e di informazioni che affiancano ai testi. Quindi abbiamo testi di 25 persone, quindi è stato un lavoro veramente di un collage veramente difficile anche da mettere insieme, però diciamo che siamo stati lasciati molto liberi, quindi c'è anche un concetto di libertà molto importante all'interno di questo, e c'è un modo di narrare i luoghi. E come diceva la signora che mi ha preceduto, io mi ero preparata delle cose da dire, adesso sto andando totalmente a braccio, ma succede così, succede così. E quindi, però, ecco, penso di avervi restituito un po' il discorso della pluralità, perché e anche di provenienza, non sono stati solo cittadini orvietani, perché Orvieto, come molte altre città di questo tipo, raccoglie persone che per loro scelta, per elezione, hanno deciso di venire a vivere nel nostro territorio. Ce ne sono tante, sia italiane che straniere, e persone che ormai vivono da molto tempo e che restituiscono il loro sguardo, la loro. C'è chi ha parlato della musica ascoltata dall'organo del Duomo, e chi ha parlato, avete visto che si conclude con uno sguardo sul territorio. Questo è anche molto interessante per quanto riguarda il tema proprio del paesaggio, no? Cioè questo discorso della territorialità, e poterci sapere da dove vengono le nostre radici. Non è un caso, no? Perché sapete forse tutti che la nostra Lupe, che è del tutto particolare appunto in questa sua conclusione, assolutamente isolata, no? come struttura, è praticamente dovuta all'eruzione del vulcano che aveva sede al lago di Bolsena, e quindi grosso modo questa è la storia geologica. Infatti all'interno della guida c'è anche questo aspetto geologico, quindi noi siamo strettamente collegati, poi nella storia siamo collegati da tantissime altre cose, dal miracolo di Bolsena, e quindi questo territorio non si gli orvietani spesso pensano che si concluda con il pianoro tufaceo e che loro siano unici al mondo, e questo a me piace tanto infrangere questo schema e sentire sempre che siamo intanto collegati con il resto del mondo, ma che possiamo anche scivolare giù, non rimanere prigionieri, e dico questo in relazione a tante esperienze anche dell'anima che fanno spesso sentire i cittadini che vivono così in questa dimensione, spesso prigionieri di una dimensione che non ti permette molto di entrare in relazione con il mondo, o che piuttosto ti sprofonda dentro il ventre della Lupe, perché la città ha in qualche modo tre strati, no? Cioè quello, le sue viscere, che sono un insieme intricatissimo di cunicoli, di gallerie e di grotte, peraltro percorribili, tempo, e poi la superficie, e poi il cielo verso il quale, contro il quale si staglia il nostro Duomo, e l'elevazione anche dell'animo. Volevo restituirvi insomma questa dimensione su cui abbiamo lavorato, e esaltare veramente le tante voci che hanno partecipato. E mi piaceva questa definizione di Benjamin, che dice a un certo punto nel famoso suo libro Le immagini di una città: non sapersi orientare non significa molto, ci vuole invece una certa pratica per smarrirsi, come ci si smarrisce in una foresta. E quindi è molto bello pensare che ci siamo smarriti in qualche modo, e che ognuno ha trovato una sua strada. Scusate se sono stata troppo lunga.
No, grazie.
Va bene, va bene. Volevo soltanto ricordarti,
lo so che i tempi sono tanti.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ringraziamo Loretta.